Se vi è capitato di guidare negli Stati Uniti, vi sarete accorti di due evidentissime differenze rispetto all'Italia. Con ogni probabilità, anche se avete scelto la tariffa base dell'autonoleggio, vi sarà stata consegnata una macchina che qui da noi è considerata almeno di media, se non di grande cilindrata. Questo perché negli Stati Uniti le utilitarie, molto diffuse da noi, praticamente non esistono. La seconda cosa a cui con ogni probabilità avrete fatto caso è che la macchina che vi è stata consegnata e che tanto grande vi è sembrata era probabilmente una delle più piccole tra quelle che c'erano in giro. Questo perché non solo le utilitarie praticamente non esistono, ma anche perché il mercato americano è dominato da macchine enormi, molto ma molto più grandi delle macchine vendute in Europa.
Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz.
Ma se vi state chiedendo come mai negli Stati Uniti ci sono così tanti SUV, addirittura con una proporzione di circa 3 a 1 rispetto alle berline, la risposta è piuttosto articolata e ha solo in parte a che fare con i gusti delle persone. Piuttosto dipende dalla geografia e soprattutto dall'economia. Allora, partiamo dalla geografia. Gli Stati Uniti sono un territorio immenso e per lo più vuoto. Significa che in molti casi, per andare da una città a quella più vicina, occorre sobbarcarsi viaggi anche di ore. Questo fa sì che gli americani amino le macchine grandi e spaziose, perché per lo più sanno che, a meno che non abitino in una delle poche grandi città che costellano il paese, dovranno passare ore alla guida ogni giorno. Ma questo evidente dato geografico non è la sola ragione della passione americana per i macchinoni. Ce n'è un'altra e ha a che fare con il fatto che per anni i SUV sono sembrati meno costosi delle auto normali. Per capire perché le macchine più voluminose e inquinanti di tutte sono parse per anni un ottimo affare, occorre fare un lungo passo indietro fino agli anni 70. In quel momento, qualcuno lo ricorderà, i paesi arabi avevano ridotto le esportazioni di petrolio verso l'Occidente, innescando la cosiddetta crisi petrolifera. Dunque, in giro di petrolio ce n'era poco o niente. Per ridurre i consumi, il governo americano impose che le nuove macchine dovessero essere più efficienti, ossia fare almeno 27 miglia con un gallone, il che significa più o meno 14 km con un litro di benzina. Tutto questo oggi ci sembra normale, ma all'epoca era un bel salto in avanti. Con le tecnologie disponibili in quel momento, questo era tecnicamente possibile, ma molto molto costoso. A questo punto sareste portati a pensare che per le case automobilistiche fosse una specie di cuccagna, dal momento che il governo stesso li obbligava a vendere auto che costavano di più. In realtà non è andata esattamente così, anzi è andata tutto il contrario. Le nuove berline, con la tecnologia che consentiva loro di consumare meno, costavano troppo per i consumatori americani, che infatti smisero di comprarle, di fatto riducendo i volumi di vendita delle case di auto, che però a questo punto escogitarono una soluzione per continuare a tenere i prezzi relativamente bassi e vendere più auto. Infatti, la stessa decisione del governo americano che imponeva di produrre auto che consumassero meno esonerava anche da questo stesso obbligo i minivan e i pick-up considerati all'epoca veicoli agricoli. A quel punto non restava altro da fare che trasformare i minivan e i pick-up da veicoli agricoli a auto appetibili per il grande mercato e continuare a produrre con la tecnologia di sempre, quella più inquinante, anche se più economica. È cominciata così la moda americana dei SUV e non aveva nulla a che fare con le dimensioni, quanto con i prezzi delle auto. Inoltre occorre tenere presente che negli Stati Uniti, negli anni 70, nessuno si poneva il problema dell'inquinamento. Era un tema che non esisteva proprio. È per questo, per spendere meno, che è nato l'amore degli americani per i SUV. Un amore che si è fatto ormai culturale e che oggi niente ha a che fare con la volontà di risparmiare, né soldi né emissioni.
Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify.
Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.